E siamo qui allora con Fabio Rondanini, ciao, ben trovato.
Ciao, ciao a tutti.
E allora, insomma, ritmo afrobeat, un approccio che dall'impro ha trovato la sua armonia, il supergruppo degli Eight My Village e il suo esordio uscito per La Tempesta. Ne parliamo appunto con te, Fabio Rondanini, già negli After Hours, nei Calibro 35. E, insomma, Marco Fasolo di Jennifer Gentle con il suo estro, diciamo, ha prodotto artisticamente il disco. Poi c'è Alberto Ferrari di Verbena alla voce, che ha cantato in inglese, e Adriano Viterbini dei Bud Spencer and the Blues Explosion alle chitarre, tastiere, mandolini, ukulele, e tu alla batteria e agli strumenti percussivi africani.
Sì.
E come siete arrivati, ti chiedo, alla condivisione dei vostri intenti musicali per questo progetto?
Guarda, ci siamo arrivati in una maniera molto naturale. All'inizio siamo stati io e Adriano, partendo da una chiacchiera sulla musica africana, appunto. Mm-hmm. C'è avuto una voglia di vederci e farci una suonata. E da lì, insomma, le idee erano già, insomma, con una forma che già ci piaceva. Abbiamo iniziato a vederci con passione, familiarità e anche con una certa consuetudine. Da lì avevamo abbastanza materiale per dire, no, dobbiamo fare assolutamente un disco. E lì abbiamo coinvolto appunto Marco Fasolo, che ce l'ha prodotto e che è stato fondamentale perché ci ha messo nelle condizioni di essere creativi. E in realtà, poi, come spesso ormai accade nella musica contemporanea, ha trovato la visione del disco, l'immaginario. E abbiamo registrato tutto in presa diretta insieme, facendo un po' quasi finta che ci fosse il pubblico, registrando sul nastro, quindi non potendo sbagliare, e cancellando, diciamo, ogni take, insomma, ogni take successiva cancellava la precedente, quindi, insomma, c'era delle regole abbastanza rigorose a cui ci siamo dovuti attenere, che hanno permesso, insomma, di creare la performance. E da lì poi dopo ci mancava, avevamo un disco strumentale, in un primo momento doveva essere strumentale,
sì,
però ci mancava qualcosa in alcuni punti, e allora abbiamo chiamato quello che per noi era, insomma, il più bravo di tutti, e abbiamo chiesto a Alberto di essere anche lui spontaneo, come avevamo fatto noi, perché poi in realtà anche la struttura del disco, le strutture dei singoli pezzi sono state, insomma, frutto di un'improvvisazione, anche se siamo arrivati con degli appunti, ma non abbiamo prodotto le strutture, abbiamo più appunto prodotto i presupposti per poi tirare fuori le strutture, vedi appunto la registrazione sul nastro. E da lì appunto abbiamo chiesto anche a lui di essere, insomma, il più naturale e spontaneo possibile. Lui ha sentito mezza volta il disco, ha accettato, si è messo in studio un pomeriggio ed è quello che è venuto fuori. Quindi anche
certo,
lì è veramente la foto di un momento, di un incontro tra persone. E questo disco, in tutto e per tutto, non è stato né pensato a tavolino come, insomma, facciamo la squadra dei supereroi, non volevamo fare questo, volevamo fare un disco che volevamo ascoltare noi per primo,
primi,
veramente. Poi è chiaro che poi dopo può aiutare, ma può anche confondere, eravamo anche preoccupati di questo, invece poi in realtà, insomma, è uscito fuori un disco che ha dei recinti ben precisi, un suono ben preciso,
sì,
ed è anzi molto interessante vedere come poi ognuno di noi si è anche trasformato e non ha portato per forza le sue band dentro a questo progetto, anche se l'attitudine è molto quella, anche, insomma, la scelta di Alberto è un cantante che usa la voce in una maniera molto da strumentista, e in qualche modo è anche rimasto un disco strumentale, secondo noi,
sì,
ancora rimane a esserlo, così come in realtà è anche un laboratorio aperto, insomma.
Ecco.
Noi siamo partiti dalla musica africana, ma non volevamo fare un disco di world music, non ne saremmo stati in grado. Io e Adriano abbiamo...
Ci avete messo comunque il vostro, diciamo,
sì,
l'avete attraversato.
Non possiamo fare altrimenti, perché non si può fare altrimenti.
Certo,
noi abbiamo
certo
avuto esperienze anche importanti, Adriano, con musicisti africani, del West Africa in particolare, vedi Rokia Traoré e Bombino, e ci stupivamo noi per primi del perché ci coinvolgessero a noi, perché cercassero, insomma, un suono così diverso, anche una musica, una lingua veramente completamente diversa, anche molto difficile per noi da suonare. E invece poi abbiamo realizzato che loro cercavano proprio un suono occidentale che loro non hanno, quindi loro per primi cercavano di contaminarsi attraverso noi, attraverso anche, no, il nostro punto di vista non perfetto, se vuoi, non tradizionale, pieno di errori di pronuncia. Allora abbiamo provato a dire, vabbè, ma allora possiamo fare lo stesso noi. possiamo cercare noi di coinvolgere quello che abbiamo imparato da loro e che amiamo, e soprattutto nell'attitudine della musica africana, e proviamo a portarlo noi, forti del nostro essere contemporanei nella musica occidentale, senza per forza mimare di essere quello che non siamo, non saremo mai dei Tuareg. E insomma è un po' un errore di pronuncia, se vuoi, che come anche un po' sottolinea il titolo del progetto, che gioca appunto tra odiare e aver mangiato, e è un po' un errore di pronuncia, un divertimento, insomma dietro c'è molta leggerezza in realtà da parte nostra, vogliamo fare anche qualcosa di divertente,
certo,
anche dal vivo,
senza
paura, intrattenimento anche.
E da dove inizia il disco? Qual è stata la prima canzone completata?
Allora, forse la prima, ti direi che la prima canzone completata è una canzone che non è in questo disco.
Tra quelle comunque
tra quelle che sono del disco, mi verrebbe da dirti Dubbi Innocenti, che è nel disco di Adriano, che è il disco solista di Adriano, è stato fatto e noi intanto già ci vedevamo e mi ha chiesto di andare, e quella è proprio la genesi, secondo me, di questo progetto, di questo suono, di questa band. Il resto, guarda, non ricordo se c'è una prima cosa, anche perché i titoli sono stati dati dopo, quindi guarda, ho veramente iniziato a capire, a ricordare i riff e le idee, ordinarle con molta calma, quasi ora dal vivo. Non è facile poi organizzare, non ricordo esattamente, ricordo che l'ultima in assoluto che abbiamo fatto, che non era in realtà nel disco, che abbiamo fatto in pochissimo tempo in studio, perché pensavamo che mancasse un'idea del genere, è proprio il singolo che poi ha avuto, devo dire, abbastanza successo, che è Tony Hawk of Ghana.
Va bene. Ecco, poi c'è presente in mente che inizia dall'angolo con i suoni del basso, poi insomma si fa sempre più dritta e frastagliata e arriva ad attraversare diverse insenature con questa sorta di serpenti musicali che arrivano da tutte le parti, creando l'effetto attesa dell'arrivo della bomba. Come è venuto fuori?
Guarda, quella sì, è venuta fuori, mi piace come descrizione, sì, è venuta fuori da un, cercavo un suono un po' ossessivo, in quel caso, ed era in un primo momento molto semplice, era solamente batteria e chitarra, e c'era il riff, quello principale. Dopodiché abbiamo iniziato a mischiare elementi e ci siamo divertiti lì a essere appunto, rimanere ossessivi, è l'unica traccia lunga in realtà del disco, che è l'unica traccia che dura più di 4 minuti, mentre altre arrivano addirittura a 30 secondi,
sì.
Proprio per questo, perché volevamo che un po', insomma, celebrare un po' un rituale con quel pezzo, non a caso anche il titolo.
Va bene.
E poi forse, chissà, insomma, sì, è un po' l'intro in realtà, in un senso stilistico, un po' l'intro del disco.
Ecco, poi in Trump la melodia rock di una chitarra viene, tra virgolette, manipolata dalle mille direzioni ritmate che intensificano l'aria con delle parentesi scratch. Come l'avete composta?
Guarda, è un po', ripeto, in quel caso forse è una delle poche canzoni che avevano già uno sviluppo, nel senso che avevano due idee ben precise, una A e una B, mentre molte altre cose sono in realtà monoaccordo quasi e rimangono fisse tutto il tempo. Quella credo l'abbiamo scritta all'Angelo Mai, in una session che facemmo di prove lì, e in realtà guarda, poi lì ci sono state anche delle sovraincisioni, parecchie sovraincisioni. Nasce comunque un po' tutto, è nato sempre da una performance, da dei limiti che ci eravamo dati nella performance, e da un'intuizione del momento, è molto una foto di un momento questo disco, non c'è un lavoro di produzione se non appunto quasi precedente alla registrazione o di approccio, in quel senso sì, di attitudine c'è tanta produzione, ma nello specifico appunto nell'editing o nella rivisitazione di milioni di volte delle idee, no, assolutamente. Siamo molto fidati di noi stessi.
Ecco, invece fare un fuoco con la voce di Alberto che alterna la calma al caos con la sua melodiosità, infilandosi in questo vortice ritmico che porta via tutte le brutture e lascia solo lo spazio per un la 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 folk blues. Come è venuta fuori?
Guarda, per lo stesso concetto, anche se lì viene da, insomma, da un giochino ritmico un po' particolare, che è, insomma, usare un 5, una figurazione da 5 sopra una figurazione da 4, quello era un po' il giochino iniziale. Da lì quello è un pezzo a cui noi siamo molto affezionati, perché c'è un testo completamente assurdo, meraviglioso, che è un po' il nostro, se vuoi, manifesto. Invito poi ora a uscire al CD, ci saranno anche finalmente anche i testi, e sono, secondo me, anche sorprendentemente divertenti.
Ok, poi abbiamo Fame, che inizia...
Fame.
Ok, sì. Sentivo Fame quando cantava...
Ma probabilmente non lo dice proprio. Okay. Non lo dice proprio, anche perché il testo è stato scritto. I testi e i titoli sono. I titoli c'erano prima dei testi, ma neanche sempre, non sono per forza legati. Per noi è fame.
Fame, vabbè. Scusa.
Di pronuncia, quindi in realtà hai ragione te. Come Trump, che ha scritto Trump, ma è, insomma.
Okay.
C'è anche, ci sarà anche poi nella nuova versione un Kennedy scritto C-H-E-N-D.
Ecco.
Quindi insomma è tutto là.
Va bene, insomma inizia americana, poi nella seconda parte si aggiungono le suggestioni tribali che diventano sempre più penetranti. Come l'avete composta?
Sì, la fame sì, diciamo è un po' l'Africa che è dentro di noi, permettetemi questa frase, e sì, quello, diciamo, un po' anche, insomma, la melanconia e insomma il sapore dell'Africa, ma anche, insomma, quello che poi è il nostro anche approccio alla musica, che spesso è anche molto romantico, ecco, in quel pezzo c'è molto romanticismo sicuramente.
E poi c'è il pezzo giocoso che è Baum, che si avvicina piano sommesso, insomma, le orecchie, per poi sorridere tramite questa melodia fanciullesca. Come l'avete composta?
Sì, esattamente, guarda, ottima descrizione. Baum è un modo, in realtà è un suono, è quello che noi scriveremmo come boom, ma in Africa lo dicono così, ed è il soprannome che danno a un pesce, quando attacca l'esca esplode. E ci sembrava, appunto, sia abbastanza fanciullesco per ipotizzare un gioco o una caccia, insomma, che può, una pesca che può anche non essere forza per gioco, e l'enorme sorpresa poi, no, finale. Ci sembrava, insomma, che potesse rappresentare questo tipo di avventura, diciamo.
Ecco, allora, il disco dove e come è stato registrato?
Allora, il disco è stato registrato in provincia di Brescia, precisamente a Bompiano, ed era praticamente dentro un posto abbastanza assurdo, dove facevano praticamente un allevamento di galline. Qui Marco aveva questa frastanza enorme, suonava meravigliosamente attrezzata con tutte le sue cose, e abbiamo registrato, come ti dicevo prima, tutto in analogico sul nastro, quindi non c'è stato alcun editing. Ci sono state delle sovraincisioni evidentemente, però ecco, appunto, un disco in cui le scelte si sono fatte prima e poi dopo non puoi correggere nulla, insomma, quella era un'attitudine fondamentale. Anche perché spesso la musica africana celebra il momento in cui si sta suonando, molto più della scrittura o delle prove o delle imperfezioni che ci possono essere.
Certo,
e
certo.
Quindi, insomma, volevamo che fosse un po' così, anche onestamente, anche fragile forse, non so, però onesto.
Ma qual è il pezzo che è cambiato completamente da come era all'inizio a come poi è stato inciso?
Ma guarda, ti direi forse un po' tutti, ma anche nessuno. C'è stato un momento in cui eravamo basso e batteria e dovevamo capire come andare avanti. E la cosa più evidente, più semplice, chiaramente più scontata, era quella di mettere un basso, come succede da 70 anni, no? Che la cassa della batteria si lega all'armonia attraverso il basso. E ci fu una forte discussione sanissima tra di noi, perché in qualche modo non volevamo il basso, e allora abbiamo cercato di trovare un modo per, insomma, perché potesse essere quasi un elemento estraneo. Infatti, insomma, ecco, un basso con fuzz abbastanza distorto, sembra veramente quasi una nave che entra spesso, sembra un clacson, è un po' quasi a rompere se vuoi, però riesci comunque a legare. Trovata questa cosa, secondo me, poi su tutti i pezzi hanno fatto il salto grazie a questo approccio,
certo. Appunto,
sia del basso, poi in alcuni momenti non sono dei bassi, ma hanno la funzione del basso anche se sono degli organi, e, insomma, si è giocato, ma diciamo appunto è più nella scelta dell'approccio e nel settaggio che è stato prodotto questo disco. Poi dopo stabilite diciamo le regole, un recinto, tutto veniva un po' da solo, bisognava solamente suonare.
Perfetto. E dal vivo fate solo le canzoni del disco, che insomma è abbastanza corto, o aggiungete anche altro? Come è strutturato il live?
Allora, il live è strutturato come, diciamo, come per il disco, noi siamo arrivati con un po' di appunti per poi dopo svilupparli in studio. Il disco adesso è un po' il blocchetto degli appunti per un live.
Mm-hmm.
Improvvisiamo moltissimo, molti pezzi sono molto più larghi, molto più lunghi, altri proprio non ci sono, avevamo un sacco di materiale che è rimasto fuori da questo disco, perché volutamente volevamo essere concisi, e erano tante idee molto diverse tra loro, e quindi insomma ci sembrava poi in realtà la percezione del disco fosse troppo lunga nella quantità delle idee che mettevamo dentro, quindi dal vivo invece queste cose le facciamo. Ci sono 3-4 idee che non sono nel disco che facciamo dal vivo.
Mm-hmm.
E facciamo anche una cover, facciamo un pezzo appunto Turbino Centi, che è la genesi di cui ti parlavo prima.
Mm-hmm.
E, tutto molto largo, ci sono delle improvvisazioni strumentali, ci divertiamo, cambia molto da concerto a concerto, abbiamo fatto delle prove proprio quasi a cercare di cancellare la memoria del disco per essere più liberi. E, abbiamo trovato un meccanismo divertente.
Dai,
la gente sul pubblico si diverte, balla, anche noi siamo
entusiasti,
di noi molto leggeri, guarda, molto più di quello che uno può aspettarsi in generale.
Ok. E l'etichetta giusta per fare uscire questo disco è sempre stata La Tempesta, o avete avuto anche delle altre alternative?
Allora, noi in un primo momento stavamo uscendo all'estero con prima con un'etichetta e poi con un'altra abbastanza importanti.
Uh-huh.
E non siamo riusciti ad aspettare, a stargli appresso, perché ci avrebbero fatto aspettare 1-2 anni e ci invecchiava il disco tra le mani. Siamo adulti e
certo.
Vogliamo insomma uscire con una cosa immediatamente, sappiamo che le svolte non esistono e volevamo intanto uscire, poi lavoreremo in futuro magari anche per l'uscita all'estero, che era in realtà la nostra prima meta, però insomma va bene, benissimo così. E da lì abbiamo appunto deciso di farlo assolutamente con La Tempesta, perché sono, insomma, era il tetto migliore che potessimo trovare,
certo.
Musicisti come noi, e insomma è tutto sano, abbiamo trovato un equilibrio e sta andando tutto molto bene.
Ecco, quindi avete già delle canzoni pronte per un secondo album?
Abbiamo un sacco di robe che sono uscite fuori, non so se si può già parlare di secondo album, ora siamo concentrati sull'estate. Che ci è venuta voglia e non ci è passata, questo è un pezzo che posso dirlo a nome di tutti, sicuramente.
Certo. Ma Marco Fasolo invece coinvolgerlo anche con la voce, non ci avete pensato per questo progetto?
Ma
non ha voluto lui?
Ci avevamo anche pensato, poi insomma è andata un po' così la cosa, ma guarda, sì, ci avevamo anche pensato, però non è, in un primo momento non ne abbiamo parlato, poi si è evoluta in maniera diversa, in una maniera anche forse più sana, in realtà forse è stato anche meglio così, che se poi non si sa mai, e poi lui è assolutamente un grande, quindi quello che fa insomma sarebbe stato importante. Dall'altra parte sta uscendo adesso anche un disco con Jennifer Gentle pazzesco.
Uh-huh.
Che quindi no, ci sta pure anche che il suo sound sia forte e chiaro, riconosciuto in quel meraviglioso progetto.
Ok, e allora per avere l'album cosa bisogna fare?
Allora, per avere l'album si può comprare dal negozio online della Tempesta, per ora è solamente un vinile.
Uh-huh.
E da maggio, tra pochi giorni uscirà il CD, e quindi o dal negozio della Tempesta oppure tutti i vari canali digitali.
Ok. Avete delle date per le prossime settimane che ci puoi ricordare?
Sì, allora facciamo il 24 Parma, non mi ricordo dove, scusa, okay. Dovrei essere impreparato. E poi facciamo, comunque sì, iniziamo a fine maggio col Miami, diciamo, come prima cosa.
Bene.
E il 25 di maggio, e poi da lì faremo una serie di festival, abbiamo parecchie date per quest'estate, insomma, vi veniamo a cercare.
Benissimo, ti ringrazio tanto Fabio, è stato un piacere ascoltarti.
Piacere mio, grazie.
Alla prossima, buona
ciao,
musica.
Alla prossima. Grazie,
ciao.
Ciao.